È del 2017 l'ultimo disco registrato da Cristina Zavalloni, Special Moon, tutto dedicato alla luna e uscito anche in vinile. Come sempre fedele alla grande libertà stilistica e artistica che la contraddistingue, la cantante bolognese dimostra anche qui il suo amore a tutto tondo per la musica, spaziando fra standard del jazz, canzoni brasiliane, originali e riletture di brani classici. E nella giornata del 21 marzo, apertura alla nuova stagione di primavera, ma anche giornata europea della musica antica, ricordiamo che fra i progetti di Cristina Zavalloni non mancano escursioni ancora più lontane nel tempo e indietro nei secoli, come quelle fatte qualche anno fa assieme al trombettista italiano Paolo Freso. Barocco era il titolo di questo progetto ed è questo aspetto in particolare che vorremmo approfondire con lei oggi. Cristina Zavalloni, buon pomeriggio e benvenuta.
Grazie mille.
Partiamo dunque dal suo personale rapporto con la musica antica e barocca. Quando è nato l'idea di questo progetto e come si è sviluppata?
Il lavoro con la brass band di Paolo Freso è stata un po' una mia idea. Fare qualcosa insieme a questo organico, che è un quartetto d'ottoni, quindi formazione tutto sommato classica, che però naturalmente si muove con una libertà ammirevole e che tra l'altro mi è abbastanza familiare e congeniale tra i generi e gli stili. Del resto è capitanata da un jazzista che non ha bisogno di presentazioni, gli altri musicisti sono tutti degli assi da 90, perché c'è Gianluca Petrella, Steve Bernstein, Marcus Rojas, per cui un gruppo incredibile. E l'idea di fare qualcosa con loro era venuta da una fascinazione enorme che io avevo provato nell'ascoltarli in concerto, per cui ho braccato Fresu e ho detto: ti prego, facciamo qualcosa insieme. Bene, dopo però l'idea era: cosa facciamo insieme? Delle, sottinteso, delle tante cose che potremmo inventarci insieme. E io ho pensato che sarebbe stato bello incontrarci in un terreno che era in realtà per tutti un po' non quello proprio tradizionale, di frequentazione tradizionale, perché tutti quanti abbiamo scoperto avere in comune una conoscenza del repertorio barocco, un grande amore. Poi abbiamo naturalmente evidenziato i punti di contatto tra la musica e il repertorio barocco e il jazz, che sembrano due mondi lontanissimi, di fatto lo sono, però si toccano nell'elemento, per esempio, dell'improvvisazione, che era caratteristico della musica barocca e che è naturalmente alla base del linguaggio jazzistico. Oltre ad altre cose, come per esempio il fatto di muoversi su una griglia armonica che possiamo un pochino mettere in relazione con quello che era il continuo, quindi con una linea di basso non necessariamente realizzata armonicamente, ma che lascia una certa autonomia all'interprete di creare delle trame armoniche sulle quali si muove una monodia. Adesso in realtà forse parlo più di repertorio barocco già un pochino avanzato per le cose che sto dicendo, forse queste erano caratteristiche più spiccate di un repertorio di musica antica, forse anche un po' precedente, ma in questo repertorio barocco che abbiamo inventato insieme a Brass Bang, in realtà appunto facevamo questo, cioè toccavamo Handel, ma anche musiche medievali, Stradella. Avevamo fatto un piccolo viaggio, un piccolo percorso musicale in quella zona stilistica, ma non era necessariamente circoscritta solo all'epoca barocca, andavamo anche un pochino prima. Quindi questa è la genesi del progetto Barocco con Fresu. Perché io ho proposto il barocco? Perché avevo avuto nella mia attività musicale già in precedenza la fortuna di incontrare molte volte quel repertorio, una importante, abbastanza illustre, interpretando Drusilla nell'Incoronazione di Poppea, capitanata da Rinaldo Alessandrini, quindi da uno dei grandi specialisti mondiali di questa musica. E lì mi sono un pochino, diciamo, fatta le ossa, l'ho conosciuta meglio, perché è capitata diverso tempo fa, quando ero proprio un po' agli esordi di questo mio amore per il repertorio antico. E poi questo debutto per me è stato seguito da varie produzioni molto lunghe di vario tipo, che però erano tutte impostate su quel mondo musicale. Una volta si trattava dei Vespri della Beata Vergine di Monteverdi, un'altra volta della Passione secondo Matteo di Bach, di cui esistono anche delle tracce discografiche, e poi tante altre cose, insomma, più sporadiche. Però è un amore di vecchia data, ecco, il mio per la musica antica.
Sono numerosi gli artisti che hanno voluto e che vogliono esplorare le musiche del passato in queste riletture secondo una propria sensibilità attuale, facendo inevitabilmente storcere il naso ai puristi o agli amanti della filologia. Come spiega lei questo ritorno di interesse per questo repertorio?
Ma intanto penso che sia un'epoca molto dura per i puristi di tutti i tipi, perché mai come in questo momento è documentato il meticciato stilistico in musica. Si è sempre fatto, perché in questi giorni sto cantando il Zweigesang, opera 91 di Brahms per voce, viola e mezzo soprano, che sono impostati su delle melodie tradizionali, per cui si è sempre fatto, però in questo periodo storico tutto è documentatissimo, per cui è più difficile chiudersi nel proprio piccolo mondo e ignorare quello che succede intorno. Ma io posso parlare per un vissuto personale, non vorrei sembrare un po' nichilista perché non è affatto nella mia natura, però credo oggettivamente che sia un periodo storico in cui il linguaggio musicale è un po' frammentato, non esiste, almeno per me che sono una quarantenne italiana cresciuta col jazz e che poi frequenta la musica classica, soprattutto contemporanea o affini, un mondo, una scuola di riferimento. Non esiste né nel jazz né nella musica classica che frequento, vedi, i compositori con cui ho la fortuna di lavorare, ognuno insomma segue un po' una sua strada, ci sono naturalmente dei filoni, ma è tutto molto frammentato, non esiste una linea chiara, e in questi casi, da che mondo è mondo, chi comunque non può fare a meno di fare musica perché la sua vita e la sua passione e il suo bisogno, si rifugia nelle cose belle consolidate, quelle che diciamo il filtro della storia ha già consacrato, oppure nel repertorio folclorico tradizionale, perché lì c'è una verità di fondo, una relazione profonda con la terra, col rapporto comunicativo tra le persone, innegabile, e queste sono le cose di cui poi si nutre un musicista. Quindi quando non lo troviamo tanto intorno a noi o fatichiamo un po' a orientarci, è un po' come la moda, no? Quando magari non c'è proprio l'idea geniale per innovare tutto il guardaroba del mondo, allora tornano gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, poi ciclicamente è quello che accade, ogni volta rinnovati, e poi fra 20 anni torneranno gli anni 2010, che non sono altro che gli anni 80 rivisitati, però sono già diventati un'altra cosa. Credo che siano tante pietre, tanti strati di storia, di vissuto che si affastellano e che poi speriamo ogni tanto si arricchiscono di qualcosa di nuovo.
Certo, in una delle effemeridi musicali da lei curate il sabato su Rai 3, illustrando questo suo progetto barocco e a supporto di questa rilettura, lei citava il filosofo tedesco Walter Benjamin, che in un suo trattato sull'arte affermava che dal momento in cui un'opera d'arte può essere riproducibile, perde la propria unicità e quindi anche la propria sacralità. Proprio di sacralità si potrebbe parlare di questa musica, liberarsi e poter reinterpretare la storia, farne una propria versione, una propria lettura.
Beh, diciamo, questo accade malgrado noi, accade comunque, perché io vedo che adesso che in alcune occasioni insegno, tengo dei corsi con dei ragazzi che naturalmente hanno 20 anni meno di me, loro non conoscono magari l'originale di tante musiche che io considero delle pietre miliari della mia formazione jazzistica, non l'hanno mai sentita, non sanno di cosa parlano, ma magari conoscono già la reinterpretazione di un musicista attuale, più celebre al momento, che è già postmodernismo, se lo vogliamo vedere sotto la lente di uno studio dell'evoluzione delle arti. È inevitabile, perché una cosa nel momento in cui viene licenziata non ci appartiene più. È terribile dirsi, ma è un paragone che forse molti possono capire: nel momento in cui un figlio nasce non è più veramente tuo, cioè devi accompagnarlo e aiutarlo a diventare autonomo da te, e figuriamoci se questo non vale per un'opera d'arte che non è nemmeno veramente sangue nostro, cioè lo è frutto del nostro sentire, e quindi ci sembra appunto di partorirla, ma nel momento in cui è andata, appartiene al mondo che, ahimè, volenti o nolenti, ne farà ciò che crede. Ed è terribile, ma è così. Però è bello sapere che ci sarà anche chi lo metterà in un museo, e che sarebbe l'equivalente di chi vorrà riproporne la versione filologica e dedicherà la vita a fare uno studio attento e a riprodurre l'acustica degli strumenti più fedeli possibile all'originale. Quindi ci sarà sia chi lo manterrà intonso, chi lo prenderà, lo farà a pezzi e se lo mangerà e ce lo ridarà tutto diverso, ed è anche il bello della vita. Però è così, diciamo, bello brutto è un dato dal mio punto di vista oggettivo. Kühlen Tränen meine Wangen nicht sehr lange. Kühlen Tränen meine Wangen nicht sehr lange. Nicht sehr lange. Oh.
La voce nel barocco si muove con estrema agilità, si spinge veramente ai limiti di certe tecniche vocali. Cristina Zavalloni è ben nota per questa versatilità artistica, ma anche per l'agilità. Non manca certo di una straordinaria agilità di emissione e di articolazione. Come ha affrontato però questa sfida, appunto il confronto con Handel, Pergolesi, Stradella, Tarquinio, Merola, i compositori scelti, e quali ha amato di più?
Beh, ho amato infinitamente Handel e ho capito perché ho così tante celebri colleghe in giro per il mondo che lo cantano e lo amano, perché è meraviglioso, non c'è niente da dire. Mi sono divertita enormemente con Stradella, e però nell'affrontarlo, beh, io lo faccio tutto in modo abbastanza istintivo, però ho una scuola molto rigorosa dietro, proprio perché io sono così, diciamo, a briglia sciolta a volte. Ho un maestro di canto al quale mi rivolgo spesso per fare dei piccoli check-up, che è estremamente rigoroso, per cui il massimo che mi concede è, per un'aria di Vivaldi, di ascoltare la versione di Teresa Berganza, che già è quasi al limite dell'osé, e di fatto è una versione eccezionale. Però, per esempio, mi dice: so che tu adori Cecilia Bartoli, ma guarda che la Bartoli che fa il barocco forse non è la cosa che ti consiglierei di più, perché a suo avviso, al di là della bravura dei livelli, non parliamo naturalmente della Bartoli, non c'è niente da dire se non brava, però viene fuori troppo l'interprete, viene fuori troppo una personalità, mentre invece questa musica, forse più di altre, oggettivamente è vero, ha ragione, gliene do atto, non ha bisogno di tutta quella esibizione virtuosistica, di fuochi d'artificio, perché c'è già, è già in scrittura, era lo stile, ma non c'era una dimensione così, o perlomeno forse c'era se pensiamo al tempo, però musicalmente, perlomeno la scuola a cui lui appartiene, mi dice: io ti sconsiglio, perché questa cosa in realtà appesantisce le agilità, appesantisce i fraseggi, la levità che questa musica vuole rendere viene meglio se c'è una grandissima leggerezza e la capacità di fare un passo indietro a livello interpretativo. Per cui per me questo naturalmente significa una scuola preziosissima, per me che invece sono abituata a frequentare degli altri mondi musicali dove c'è molto protagonismo, perché penso anche alla musica contemporanea che spesso canto, è molte volte scritta proprio sull'interprete, perché ti viene chiesto di mettere in scena te stesso in quel brano che viene scritto proprio sulle tue corde. Per cui nell'avvicinare questo repertorio io cerco di fare uno studio a togliere, tenere il più possibile, idealmente una scuola belcantistica, di legato, di poco vibrato, che non vuol dire naturalmente non vibrato, ma di un vibrato contenuto che non sporchi l'intonazione, perché non va mai oltre la nota precisa, così anche armonicamente si sente tutto, e anche nei passaggi di agilità esce appunto una levità maggiore. Queste cose per me sono difficilissime, che sia ben chiaro, e quindi è bellissimo studiarle, insomma, con tutta l'umiltà che lo studio sempre richiede.
Cristina Zavalloni, grazie per questo suo contributo nella Giornata Europea della Musica Antica, 21 marzo, compleanno di Bach, che avrebbe 333 anni. Non è una cifra tonda, ma è una cifra a suo modo speciale. Grazie ancora, buona musica e risentirci presto.
Grazie a voi. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars and all the